Sia lodato Gesù Cristo. Ogni anno ritorna questa domenica, la quarta di Quaresima, e ci parla di questa luce interiore che viene da Gesù. È Lui che ci è, attraverso il battesimo, ci ha comunicato questa forza, la forza di vederlo. Tu l'hai visto, è colui che parla con te. E anche noi siamo arrivati alla fede grazie a questo intervento gratuito del Signore. Se avete notato, il Vangelo comincia così: passando, il Signore Gesù vide un uomo cieco dalla nascita. Bello, stava passando, era sulla strada, no? Vede un uomo cieco dalla nascita. E subito i discepoli gli chiedono: ma se è nato così sarà colpa dei suoi genitori, no? Perché il male è sempre frutto del peccato. C'è una colpa, ma Gesù sbarazza subito le cose. Non è colpa né sua né dei suoi genitori. È così perché si vedano le opere di Dio. Il segno che Gesù sta per fare è il segno in cui si fa conoscere come colui che è inviato dal Padre ad annunciare la nuova vita. E anche qui tanti pregiudizi che abbiamo, duri a morire. E siamo convinti che è sempre colpa di qualcuno, quello lì, quello là, quello. Mai noi siamo sempre puliti, sempre morti. È ora di finirla, no? Anche con queste finzioni che poi ci squalificano davanti a Dio prima di tutto, ma anche davanti agli altri. Allora, però vorrei anche dare un'occhiata alle letture precedenti, perché sono molto istruttive, non sono messe lì a casaccio. Per esempio la prima lettura è un gioiello, no? Parla dell'Esodo, quando gli ebrei erano entrati nel deserto, vi rimarranno per 40 anni, no? Però, ecco, erano già usciti dall'Egitto, dalla schiavitù dell'Egitto. Avevano sperimentato che Dio li aveva protetti e liberati dalla schiavitù. E quindi potevano dirlo, potevano ringraziare il Signore. E Mosè che cosa fa? Naturalmente erano sotto le tende, no? Quindi portavano con sé le tende dove arrivavano. Le aprivano, eccetera. Ma Mosè ha voluto che fuori dall'accampamento ci fosse un'altra tenda che lui aveva chiamato tenda del convegno. Appunto questa tenda del convegno, posta fuori dall'accampamento, si recava chiunque volesse consultare il Signore. Ma che bello! Ha pensato anche a questo, no? Non solo le tende che riparavano il popolo, ma anche la tenda del luogo in cui il Signore si mostrava attraverso questa nube, segno della presenza, che Dio è presente, perché come costruivano la tenda, la nube occupava subito l'ingresso. E Mosè entrava e stava lì a conversare con il suo Dio. Il Signore parlava con Mosè faccia a faccia, come uno parla con il proprio amico. È bellissima questa frase, guardate. Mosè, l'amico di Dio. Ma ciascuno di noi può diventare l'amico di Dio, eh? E dove lo incontriamo? Dov'è questa tenda del convegno? Ci siamo già, è questa chiesa qua. È il luogo dell'incontro, non solo tra noi, dell'incontro con Dio, che è qui, ha il segno della sua presenza nel tabernacolo. L'Eucaristia è il segno vivo della presenza del Signore in mezzo a noi. E allora quando abbiamo qualche cosa che ci stringe il cuore o anche un momento di gioia, eccetera, veniamo qui. Il Signore ci aspetta e non ci fa aspettare, è Lui che aspetta noi. Non ci possiamo subito comunicare con Lui e parlerà a noi come ha fatto con Mosè, come ad un amico che lo cerca e di cui ha bisogno di condividere la sua presenza, la sua gioia. Beh, sono cose, non sono cose che si buttano lì tanto per dire, è perché fanno parte anche della nostra vita. Naturalmente anche San Paolo, parlando ai cristiani di Tessalonica, oggi è Salonicco, ma comunque è sempre quel luogo lì, fa delle raccomandazioni belle, belle. Vi preghiamo e supplichiamo nel Signore Gesù affinché, come avete imparato da noi il modo di comportarvi e di piacere a Dio, possiate progredire ancora di più. E voi conoscete quali regole di vita vi abbiamo dato da parte del Signore Gesù. Perché questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. Diventare santi. Siate santi perché io sono santo, dice il Signore nell'Antico Testamento. Che bello. Progredire sempre di più. Non fermarsi all'oggi. C'è anche un domani da preparare, no? E quel domani va preparato bene. Per ciascuno di noi, ma anche per le nostre famiglie, per la nostra comunità, insomma, camminare sempre a testa alta, ecco, che il Signore vuole questo da noi. Ecco, torniamo al Vangelo. Abbiamo visto che la strada è il luogo d'incontro, che sembrerebbe casuale, ma non è così, perché Gesù passa e vede. Lui non era cieco, Lui vede un cieco fin dalla nascita. Subito i suoi discepoli gli dicono quello che abbiamo sentito, no? Ma Gesù fa piazza pulita di quei pregiudizi che si portano dietro. Perché quello che conta è non solo incontrare il Signore, ma cambiare vita e migliorare ogni giorno. E questo lo dimentichiamo tante volte. Andiamo sì in chiesa, eccetera, però a volte con fatica, a volte con superficialità. Non sappiamo cosa dire, quando preghiamo ci lasciamo prendere dalle distrazioni e diventiamo muti, non so cosa dire, mi annoio, ecco. Ma per carità, dai, cercate davvero di entrare in voi stessi, perché la tenda del convegno non è solo un insieme di muri, no? Che vi separano dal resto, ma è il cuore dell'uomo. Dovremmo averlo imparato, no? Quando pregate, ritiratevi in una stanza, la stanza del cuore. Lì non entra nessun altro se non voi stessi e il Signore. E quello è il tabernacolo vivente. È il tabernacolo che custodisce la presenza del Signore. Impariamo queste cose, sono stupende. Vabbè, e cosa fa Gesù? Compie un gesto che sembrerebbe butta per terra, fa del fango con la saliva, ma cosa fu? È un segno di che cosa? La saliva è qualcosa che appartiene alla persona. E la saliva serve non solo a fare del fango, ma serve anche a sciogliere tante cose che vanno bene per la nostra salute, no? Bene, Gesù comunica qualcosa di suo, che proviene dal di dentro, che proviene dalla sua intimità. Ma è bellissimo questo. Non dobbiamo fermarci al segno, andiamo al significato, ecco. Cosa significa quel segno? Fa un po' di fango, spanna sugli occhi, va alla piscina di Siloe a lavarti. Siloe vuol dire inviato. Ma chi è l'inviato? È colui che ti manda. Come Gesù è stato mandato dal Padre, Gesù manda noi. Va a lavarti, va a ricevere il battesimo. Quando avrai ricevuto il battesimo saprai perché la fede che il Signore ti regala in quell'incontro ti aiuterà a superare, a vivere bene e a superare tanti ostacoli nella vita. Ma ci vuole la fede. E la fede cosa vuol dire? Vuol dire che mi devo fidare del Signore, no? Perché è Lui che mi manda. E allora non dubitare, perché se dubiti, cominci a dubitare, finisci male, perdi anche la fede. E quando perdi la fede hai perso tutto. Invece ci vuole. Vabbè, a un certo punto allora va, fa quello che il Signore Gesù gli ha detto e recupera la vista. Non ci vedeva prima, era un cieco dalla nascita. Era la prima volta che apriva gli occhi e ci vedeva. Ed è una cosa bellissima, stupenda. Quando un bambino per la prima volta apre gli occhi dopo la sua nascita, non so se avete notato i bambini piccoli, vogliono vedere tutto, vogliono esplorare il mondo, perché il mondo appartiene a loro. Certo, sono qui per questo, per meravigliarsi delle cose che Dio ha fatto. Purtroppo vedono anche altre cose. Oh mamma mia, finisco subito. Comunque, andiamo avanti con la fede di questo uomo qui. A un certo punto, tu cosa dici di lui? È un profeta, oh, caspita, un uomo di Dio, è un uomo di Dio. Poi più avanti, quando addirittura incontra Gesù dopo che l'hanno cacciato via, no, dalla sinagoga, Gesù lo ferma ancora sulla strada. Sembrano degli incontri casuali, ma non è così. Il Signore sa che cosa fa. Anche se ti perdi, anche se vieni cacciato fuori, ti viene a cercare. Non vuole perderti, perché ti vuol bene, sei un suo figlio, sei un figlio di Dio. E Dio ama i suoi figli. E non permette che vadano perduti. E allora tu credi nel Figlio dell'uomo? E chi è il Signore? L'hai visto, è quello che parla con te. E allora esplode con la sua professione di fede. Io credo, Signore. Poi il Vangelo si conclude che prostratosi lo adorò. Che bello, anche questo è... Bene, impariamo. La fede è necessaria per tutti noi, per ciascuno di noi. E allora cerchiamo di non perderla prima di tutto. E se si è un po' annebbiata, chiediamo l'aiuto al Signore. Ecco, i nostri tutte le persone hanno dei momenti di crisi di fede. Ma la crisi è anche buona, nel senso che ti costringe ad appropriarti di quelle cose che ti hanno trasmesso. Ma quando ti accorgi che ti hanno trasmesso i tuoi genitori, la tua famiglia, la tua comunità, ti hanno trasmesso delle cose buone, significative, che ti danno la gioia di vivere, allora capisci quanto è buono il Signore che ti ha dato una comunità intera che insieme con te sperimenta la bontà di Dio. Chiediamo al Signore di aiutarci a non rimanere lì a guardare, ma a cambiare davvero vita, perché questa regola di vita, di amare il Signore come Lui ci ha amati, è quella che ci aiuta a vincere anche le battaglie che stanno in giro, dove l'odio la fa da padrone in questi tempi, lo vediamo. Però se c'è l'amore, che non si perde l'amore, è la strada giusta da imboccare. Sia lodato Gesù Cristo.